La rosa bianca di Renzo Coletti. Da diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori. Se il grande Fabrizio De André ha ragione, noi dovremmo diventare un giardino meraviglioso. Purtroppo l'Eden deve attendere il peso delle nostre responsabilità tradotto in realtà. Napoli e la sua monnezza potrebbe essere il terreno dove coltivare il fiore più raro dei nostri tempi bui. Ricordate il nazifascismo? Eravate piccoli, non eravate ancora nati. Una cosa è certa, non siete mai cresciuti. A chi mi rivolgo? Ho detto nazifascismo, quindi il popolo italiano può sentirsi in ottima compagnia anche con i paesi più civili del mondo. Quasi dimenticavo. E il Vaticano? Volete vedere che ho sbagliato il luogo dove far nascere il mio fiore preferito? Cambiamo odore? Non so voi, ma per me è giunto il momento di respirare il profumo di una rosa bianca. Il popolo tedesco, sempre colpevolizzato per la sua storia e il suo dittatore più famoso, Adolf Hitler, durante l'ultima fase della sua guerra, impegnato militarmente su tutti i fronti, partorisce al suo interno un movimento d'opposizione pacifista che si chiamò appunto la Rosa Bianca. A 74 anni di distanza dalla sua decapitazione, Marinus van der Lop, muratore disoccupato olandese, viene riabilitato dall'accusa di aver incendiato il Reichstag. L'accusa era formulata sulla base della legge nazista, fatta il giorno dopo l'evento, quindi con valore retroattivo. Questa storia ricorda i metodi oggi usati per creare l'allarme terrorismo e l'oppressione quindi giustificata, per reagire alla situazione prodotta artificialmente. Vi ricorda nulla? All'Università di Monaco, un gruppo di studenti guidato da un professore iniziò la sua lotta contro il potere, denunciando le vere intenzioni del nazismo. Ovviamente i capi del movimento vennero uccisi e denigrati come traditori. Se qualcuno vuole sperimentare la stessa logica, non ha che da svergognare i nostri beniamini politici per aver inviato militari su terreni di guerra, ultima forma colonialista e repressiva dei nostri anni di ispirazione democratica. La storia, si sa, la scrivono i vincitori, ma la verità non la scriverà mai nessuno. Cresciuti nell'odio contro i tedeschi, ci siamo poco interrogati sulle motivazioni di un popolo che abbraccia il nazismo come un salvatore della patria. Se noi abbiamo avuto il fascismo e se oggi lo riviviamo nell'assoluta o quasi incoscienza di esserne guidati, è proprio l'aver accettato una deformazione interessata dalla nostra storia. Gli eventi non compresi sono destinati ad essere rivissuti sotto altra forma, quindi rieccoci nel passato tradotto in forma fenomenica diversa, ma sostanzialmente uguale. Se cerco le motivazioni dei tedeschi nel sostenere Hitler, scopro che non sono molto diverse da quelle degli americani nel sostenere Roosevelt. La depressione del 29 in America collima con la depressione economica tedesca che il Trattato di Versailles rese più dura. Se la rivoluzione d'ottobre in Russia creò lo spauracchio comunista in America, lo creò molto più forte in Germania. Se oggi l'11 settembre segna una data storica a giustificazione delle guerre medio orientali, l'incendio del Parlamento tedesco creò la paura del terrorismo e l'inizio della fine di ogni libertà per opporsi a tale minaccia. Se gli Stati Uniti hanno avuto le stesse preoccupazioni tedesche, ciò è avvenuto in tempi diversi e separati, mentre il popolo tedesco ha dovuto metabolizzarle in rapida successione. L'uomo forte, la politica di guerra, il razzismo, le barbarie e l'olocausto provocate dal nazismo non sono molto diverse da ciò che oggi accade provocato dall'America e il suo presidente Bush. L'Italia imboccò la strada che gli alleati non avrebbero disdegnato se l'URSS non avesse fermato le truppe tedesche. Questo non significa giustificare il nazismo, né assolvere le sue barbarie, ma spiega come sia facile manovrare le menti in determinate condizioni. Qualcuno penserà all'olocausto e al trattamento nei confronti degli ebrei. Il cittadino o il militare tedesco durante la guerra non aveva quasi nessuna possibilità di sapere certe cose, ma soprattutto non voleva saperle. Provate ad immaginare qualcuno giunto ai cancelli di un lager nazista, chiedere con disinvoltura: «Scusate, mi hanno detto che qui si compiono torture e cose gravissime, posso controllare?» Ora mettetevi nei panni di un cittadino americano dei nostri giorni. Potrebbe fare la stessa cosa in un luogo come Guantanamo? Se gli Stati Uniti si trovassero impegnati su tutti i fronti, pensare che l'americano medio possa sapere o voler sapere cosa sta accadendo nei luoghi di reclusione o tortura sarebbe una cosa scontata? Noi italiani, brava gente, ci siamo forse domandati perché aderire alle invasioni dell'Iraq, del Libano, dell'Afghanistan? Non abbiamo votato tutti in massa per il finanziamento alle missioni militari? Non abbiamo appoggiato per filo e per segno ogni opposizione anglo-americana? una cosa certamente non coincide con il periodo nazista. La visione economica nazionalsocialista non era certo fondata su una visione capitalistica basata sulla privatizzazione e il darwinismo sociale. Anzi, era esattamente il contrario. Lo Stato, infatti, sia in America sia in Germania, creò la previdenza sociale e la scuola pubblica, mentre le aziende vennero finanziate dallo Stato per creare le grandi opere, tipo il sistema autostradale tedesco e quello americano. Per capirci meglio, è importante sapere che nel 1939, quando Hitler decise di far emigrare gli ebrei, l'America chiuse i cancelli e addirittura non lasciò sbarcare una nave di semiti, la St. Louis, nel porto di Miami e la rinviò in Germania, verso il destino che tutti conosciamo. Per amore della storia, devo ricordare che un secondo olocausto, mai raccontato né ricordato, avvenne a fine guerra, ovvero circa dai 9 ai 13 milioni di tedeschi furono lasciati morire praticamente di fame, freddo e malattie. Questo sino al 1948, quando iniziò il piano Marshall. Fu a questo punto che l'olocausto ebraico trovò la sua collocazione come genocidio più grande e disastroso della storia. Quale fu il ruolo della Chiesa cattolica e delle chiese protestanti? Come sempre, le religioni sfuggono ad analisi semplici e unilaterali. Quindi si può dire che vi furono collusioni sia con il fascismo sia con il nazismo. Ma vi fu all'interno di esse chi si schierò a favore della resistenza e della dignità umana. Le alte gerarchie certamente approfittarono dell'oppressione per garantirsi privilegi e finanziamenti, di cui ancora oggi godono. Questo aspetto del problema deve essere rivisitato alla luce della nuova strategia della Chiesa, ovvero il ritorno ad una fase preconciliare, con tutte le conseguenze che ne derivano. Ha un senso, una validità politico-sociale questo mio rapido sguardo alla nostra storia? Cosa voglio raggiungere come obiettivo? Quando vi accuso di non essere cresciuti, sto riferendomi appunto alla cultura dominante, ovvero la non cultura e l'egoismo che ha reso l'uomo e la donna privi di un'identità storica e nazionale, quindi senza più senso critico ed emotività controllabile. La globalizzazione ha di fatto tranciato ogni legame culturale e politico, ma ha anche inserito nuovi soggetti religiosi e nuove culture. Naufraghi del post-capitalismo giungono nei nostri paesi come forza lavoro a basso costo. Perciò i nostri lavoratori si trovano a competere con questi immigrati provenienti da nazioni ancora in fase di pre-sviluppo industriale. La guerra della Germania contro la Polonia venne vista dai cittadini tedeschi come una difesa del proprio territorio. La motivazione ancora una volta sembra ricordare i nostri tempi. L'esercito tedesco venne attaccato da truppe polacche, che oggi sappiamo essere state formate da tedeschi che indossano la divisa di quel paese. Questo processo di difesa si ampliò per tutta la guerra e quindi la giustificazione del popolo tedesco. È come la giustificazione degli americani e nostra, se accettiamo per buono l'attacco dell'11 settembre e le armi di distruzione di massa. L'Italia fascista ebbe infine un sussulto di dignità, quindi apparvero sulla scena le prime formazioni partigiane, che combatterono un nemico sia interno, il fascismo, sia esterno, ovvero i tedeschi e il nazismo. Questo creò le condizioni per dare all'Italia una possibilità di trattativa con gli alleati angloamericani e sovietici. Nacque così la divisione in due blocchi, quello occidentale, con America e Inghilterra e Francia, e quello orientale, costituito dall'URSS e con i suoi paesi satelliti. Un agente americano di allora è stato recentemente intervistato dal TG3. Ha affermato che le elezioni italiane del 48 sono state truccate e la vittoria della Democrazia Cristiana è stato un broglio. Candidamente ci ha chiesto se avremmo forse preferito la vittoria dei comunisti. Quindi da subito la nostra democrazia è stata un bluff, un attacco trasversale tra i vari partiti e la mafia, che aveva avuto un grande ruolo nell'agevolare l'invasione americana. La crescita economico-industriale del nostro paese divampò e la vita raggiunse un grado di benessere e tecnologia mai raggiunto prima, né prevista. La guerra fredda tra Stati Uniti e URSS si tradusse presto in strategia della tensione e gli estremisti sia di destra che di sinistra trovarono ad un certo punto un accordo mai siglato, ma di fatto vigente e pericoloso. Iniziarono anche i primi passi verso un'Europa unita e senza confini, che dette il via a una nuova realtà politica ancora oggi acerba, ma influenzata ampiamente dalla NATO e una volontà comune di emarginare il comunismo e l'URSS. Il crollo dell'impero sovietico con la caduta del muro di Berlino ha lasciato come unico impero attivo e voglioso di espansione quello anglo-americano, appoggiato dal Giappone e da Israele. Quella che era definita la geopolitica, molto in voga nel periodo nazifascista, ritrova il suo ruolo e divide ancora il mondo in due possibili fronti opposti, ma ancora incerti e combattuti con le formule militari ed economiche, dominate dalle leggi del mercato bancario e finanziario, unico vero governo mondiale a cui tutti cedono il passo e vendono l'anima. La decrescita controllata potrebbe riequilibrare la politica mondiale, frenare i consumi, salvaguardare le ricchezze energetiche, ridare fiato alla natura ormai al collasso e salvare milioni di persone da una morte sicura e tragica. Ecco che l'esperienza dovrebbe dirci che il momento è giunto per iniziare un'analisi politica vera della nostra società, ormai al limite della frantumazione e la lotta porta a porta, da cui poteri forti non possono che trarre le motivazioni già citate. Sto parlando di operazioni militari contro un nemico creato alla bisogna, una crisi economica di grandi proporzioni, una paura verso il diverso e il terrorista, sempre in agguato, l'instaurazione di barriere protettive in cui confinarci e limitare le nostre più semplici e fondamentali libertà. Come in Germania era impossibile denigrare il potere, soprattutto in tempo di guerra, alto tradimento, chi si assumerà il peso di creare una vera informazione e inizierà una lotta, sia pur pacifista, sarà additato come un traditore che non sostiene i nostri militari, colui che forse ha contatti con l'Al-Qaeda di turno. Come in Germania era impossibile denigrare il potere, soprattutto in tempo di guerra, chi si assumerà il peso di creare una vera informazione e inizierà una lotta, sia pur pacifista, sarà additato come il traditore che non sostiene i nostri militari, colui che forse ha contatti con l'Al-Qaeda di turno, oppure il pazzo che non ha né Dio né tolleranza e amore per la democrazia, che lo governa senza possibili alternative migliori. In queste condizioni, anzi peggiori, la Rosa Bianca diventò il movimento che a rischio della propria vita cercò di dare una dignità al popolo tedesco e fermare la strage inevitabile delle truppe in guerra. Se siete davvero cresciuti e avete compreso la storia del secolo scorso, allora non resta che unirci in un unico corpo e creare una Rosa Bianca, come allora fecero alcuni tedeschi e in Italia fecero i partigiani, per ridare una dignità al nostro popolo, anzi al mondo. La proposta non solo può, ma deve ampliarsi in ogni dove e sconfiggere la belva umana che ci guida alla catastrofe. Traete voi le conclusioni e cercate una risposta. Io continuo a coltivare nel mio terreno personale molte rose bianche, per donarle a chi ha compreso il loro valore simbolico. Né cardi, né ortiche coltivo una rosa bianca.